Quindi, quali sono le strade da seguire? Noi in 30 anni non abbiamo fatto nessuna sperimentazione di nessun tipo, parlavamo prima a cena delle opere di prevenzione. Noi abbiamo le recensioni che derivano dalla sperimentazione che veniva fatta nei campi di sterminio nazisti, cioè non è stata fatta nessuna da un punto di vista tecnico, ci siamo fermati lì. Ci sono per esempio delle sperimentazioni in atto sugli dissuasori a ultrasuoni, che sono degli strumenti che emettono delle frequenze particolari che danno noia a questi animali e quindi mi evitano il danno in una superficie di territorio. Ho un vigneto, lo voglio difendere, potrebbe essere una strada da seguire. Non si spendono soldi. No? Guardate nei bilanci della regione quanto viene speso in ricerca e sperimentazione di sistemi di questo tipo. Io mi occupo di lupi, idem, siamo allo stesso. Abbiamo sistemi che si adottavano 50 anni fa, non si spende niente. C'è un progetto molto interessante, secondo me, che prevede l'uso di sostanze che inducano la sterilità degli animali, delle femmine. C'è un prodotto già, diciamo, conosciuto, un prodotto commerciale, si chiama Gonacon, che funziona per via iniezione. Una ricercatrice dell'Università di York sta lavorando a Maremma e sta lavorando su un prodotto che può essere somministrato per via alimentare, quindi un bolo che viene messo in dei contenitori e questi sono già trovati, a cui accesso soltanto il cinghiale. Una volta ingerito, questo animale rimane perfettamente in salute ma smette di riprodursi, cioè questo è l'uovo di Colombo, insomma. Su questo bastoni, ruote, diciamo bastoni tra le ruote, non si riesce ad andare avanti, c'è la chiusura totale. Quindi queste sono soluzioni. In ogni caso, appunto, ricordate sempre che non è soltanto un discorso di tipo quantitativo, ma di tipo qualitativo. Quindi qualunque intervento, anche se dovesse essere fatto, e secondo me sarebbe più corretto, da degli operatori selezionati, quindi il Corpo Forestale, la Polizia Provinciale, per fortuna leggevo ieri che è rimasta in vita, eccetera. Bisogna puntare degli interventi mirati. Non si può pensare soltanto alle varie numeri, ma quali animali? Cioè questo è determinante, perché se io vado a lavorare sugli animali riproduttivi, il problema riesco a ridimensionarlo. Se io faccio le cacciate come fanno i cinghiali, addirittura posso avere un effetto opposto. Per esempio sul discorso dei danni si è visto che se gli abbattimenti non sono fatti agli animali specifici, i danni aumentano, non diminuiscono, questo anche per il lupo, aumentano. Il cinghiale ha una organizzazione sociale per cui sono territoriali. Se io li vado a allevare certi animali, questi animali mi vanno in dispersione, mi aumenta la densità perché non c'è più l'animale che mi difende il territorio, quindi i danni vanno a aumentare. Quindi ci vuole un approccio, secondo me, molto diverso rispetto a questo. E bisogna fare in tutti i modi, noi come tecnici, le associazioni, i portatori di interesse, delle pressioni affinché ci sia una visione un po' più ampia. Insomma, questo è una strage così, potrà dare dei risultati forse, insomma, però in modo molto limitato, secondo me. Scusate se mi sono dilungato.
No, grazie. È un quadro che anzi è molto utile per capire veramente di cosa stiamo parlando. A Gianluca Felicetti chiederei ovviamente di darci una lettura dal suo punto di vista, che non è quello di una persona che si occupa della Toscana tutti i giorni, si occupa anche della Toscana ma anche del resto d'Italia, quindi ha uno sguardo d'insieme sicuramente sulle scelte che la regione toscana sta facendo, che per noi è importante, e gli vorrei anche chiedere qual è la proposta, l'alternativa che un'associazione come la LAV, che potrebbe, può essere un capofila, no, di una opposizione, comunque di indicare una strada diversa, intende portare avanti in che modo.
Grazie Lorenzo per questo invito, diciamo invidio voi perché oggi la Toscana sull'ambito fauna selvatica è una regione simbolo, ancora più di quanto lo è stato nel passato, non tanto perché siete secondi per, come sapete, densità venatoria in Italia dopo la Sardegna, anche in termini quantitativi rispetto alla popolazione non cacciatore, chi ha la licenza di caccia in Toscana, come sapete, ha sempre rappresentato un grosso interesse anche elettorale, ed è uno dei motivi per cui, come sapete, la vostra regione, ben accompagnata da altre anche di colore diverso storicamente, come la Lombardia o il Veneto, è capofila delle procedure di infrazione anche a livello europeo, dove però va a rispondere lo Stato, non la Regione. Qui si gioca una battaglia importante, perché in questo momento, dopo gli allarmi veri o presunti sui dati, spiegava bene prima il tecnico, ci sono, diciamo, si sentono numeri di ogni genere, ed è vero che ci sono dei problemi, diciamo, anche oggettivi a rilevare dei numeri certi, però nel momento in cui si tira fuori l'allarme cinghiali, questo non dovrebbe avere una risposta per la quale in genere, no, noi animalisti veniamo attaccati perché siamo degli emotivi, degli irrazionali che rispondono sull'onda dell'emozione, no, non uccidete gli animali. Loro hanno proposto, la vostra giunta regionale ha proposto una legge sostanzialmente sulla percezione di un danno non quantificato esattamente, che da un punto di vista normativo, quindi giuridico, è una aberrazione, anche se ovviamente ne siamo abituati come cittadini ad aver avuto normative fatte sull'onda di un rischio vero e presunto. Ora, al di là degli altri aspetti, questa storia dei cinghiali assomiglia molto a quella della questione dell'immigrazione clandestina, dei rifugiati, con la differenza che i cinghiali non sono venuti perché scappavano da guerre, carestie, eccetera, e chi ce l'ha portati ancora non abbiamo trovato il modo, da un punto di vista giuridico, di poter fare, che se ci abbiamo pensato, l'abbiamo studiata anche seriamente, la possibilità di una cosiddetta class action, comunque di un'azione giuridica che possa far pagare a chi ha importato, chi ha portato volontariamente questi animali, che non sono arrivati per conto proprio, di far pagare, virgolette, questi danni veri o presunti. Ora, che esistano dei danni non c'è dubbio, anche rispetto al rischio percepito, non sono toscano, per tutta la mia infanzia ho passato tutte le mie estati in Mugello, grazie a dei parenti, e quindi proprio nemmeno in un centro urbano, proprio nella campagna più campagna. Da qualche anno sono innamorato di questa regione, quindi frequento molto la Maremma, dove per motivi storici, oltre che adesso per tanti altri aspetti, come dire, l'argomento è molto caldo, quindi questo, cioè, sul rischio percepito, prima ho fatto quella battuta, però non c'è dubbio che comunque c'è il problema, lo Stato, le istituzioni dovrebbero dare una risposta, però questa risposta che viene data con, l'abbiamo evocata, la proposta di legge numero 27 del 9 novembre scorso, quindi fino adesso non si è parlato molto, anche perché dopo gli annunci roboanti dell'assessore all'agricoltura Remaschi tra fine luglio, agosto, inizio settembre, poi la Giunta ha presentato questa proposta di legge solo qualche giorno fa. Domani pomeriggio c'è un primo round di audizioni in cui la LAV, insieme al coordinamento CART, Legambiente, WWF, spero che tutte, diciamo, vadano sostanzialmente a dire la stessa cosa, nella casella associazioni ambientaliste, al di là di noi che ci sentiamo molto stretti in quella definizione, se non ci sentiamo un po' fuori acqua come immagino il CART, ci sarà anche l'URCA, l'Unione Regionale dei Cacciatori dell'Appennino, che è stata chiamata all'interno. I cacciatori avranno poi la loro audizione, ci sarà quella delle associazioni agricole, l'URCA è stato infilato dal Consiglio regionale, dalla Presidenza del Consiglio regionale o della Commissione all'interno delle associazioni ambientaliste. Ma al di là di questo aspetto, domani c'è una prima risposta, diciamo, ufficiale. Io ho chiesto al nostro responsabile nazionale caccia, Massimo Vitturi, che verrà domani a Firenze, di pubblicare sul nostro sito questa nostra prima, diciamo, risposta ufficiale. Spero che lo facciano anche le altre associazioni. È chiaro che noi riteniamo che ci siano dei profili per i quali il governo, una volta che sarà approvata questa legge, non potrà non impugnarla, e quindi su diversi aspetti, sui lati deboli dal punto di vista giuridico, contestarla e annullarla. Una legge che, peraltro, volevo sottolinearlo, riguarda ovviamente il cinghiale, l'animale simbolo, ma riguarda cinque specie, sono anche il capriolo, il daino, il cervo e il muflone. Ognuno evidentemente con delle specificità. È chiaro che il cinghiale è, virgolette, il problema con la P maiuscola, l'animale simbolo, tanto che è stato usato anche come animale simbolo per la serata di oggi. Però dicevo, questa partita si gioca in Toscana e può essere un esempio a livello nazionale, ma contemporaneamente stanno tentando di giocarlo a livello nazionale. 10 giorni fa, 10, all'interno del cosiddetto collegato ambientale, che è un disegno di legge sulla green economy, temi ambientali di tutti i generi, il relatore, che è un deputato, guarda caso, ovviamente di maggioranza, ma insomma del PD ed Emiliano come il ministro dell'ambiente Galletti, di un partito ormai che non esiste più e che sostanzialmente, come dire, lui ministro è un ministro, possiamo definirlo ancora dell'UDC, ma sostanzialmente credo che sarà uno di quelli che finirà nel Partito Democratico, in quello che si dice il Partito della Nazione, vede questa, diciamo, ha visto un tentativo di inserire sostanzialmente un emendamento sparatutto ai cinghiali 12 mesi l'anno, come propone la Giunta regionale della Toscana con questa vostra segno legge regionale toscana, anche a livello nazionale. Per fortuna, diciamo, quella che è stata, probabilmente voi l'avrete visto anche sul nostro sito, ci sono stati appelli inviati, mass mailing, eccetera, e siamo riusciti a rintuzzare questo, diciamo, tentativo. Però perché ho sottolineato relatore Emiliano, ministro dell'ambiente Emiliano? Perché a livello anche nazionale il sottosegretario all'ambiente che più ci ha messo la faccia, più del ministro dell'ambiente, è uno dei due sottosegretari all'ambiente che, bisogna prenderne atto, la realtà su internet non sono informazioni di fantasia, è il sottosegretario Velo del PD di Livorno, quindi Toscana. Quindi rispetto ad una campagna per il quale, anche mediatica, nel quale luglio, agosto, così come sicuramente, cioè quello del danno percepito, del rischio percepito, dagli al cinghiale, gli attraversamenti, l'incidente stradale, eccetera, che potrebbe avvenire anche nel migliore dei mondi possibili, quante persone muoiono non a causa dell'attraversamento o dell'impatto con animali selvatici, ma quelli fanno meno notizia sicuramente a livello toscano, il sottosegretario Velo è stato, diciamo, ed è, diciamo, l'artefice di questa proposta che porta all'istanza del territorio, per carità è legittimo, eccetera, a livello nazionale, per ottenere questo risultato anche a livello nazionale. Siamo riusciti, diciamo, dicevo, a rintuzzare questo tentativo di farlo entrare già in una legge che ormai era in seconda lettura, adesso è in terza lettura alla Camera, dovrebbe diventare legge dello Stato fra qualche mese. Come sapete ci sono altri aspetti legati alla caccia, però non riguarda la caccia ai cinghiali. E la Toscana quindi è diventato sostanzialmente un vai avanti tu intanto, dai questa risposta tu e vediamo, diciamo, che cosa succede. Quindi le associazioni, a mio avviso, anche dal livello nazionale, devono fare in modo che questa opposizione alla legge regionale, a questa proposta della Giunta, diventi una questione ovviamente regionale, conosciuta, dibattuta, perché possiamo spaccare un po' il fronte che sembra molto unito del basta, spariamo a tutto, arrivederci e grazie, chi se ne frega dei cinghiali, e quindi possiamo spaccare quel fronte, rallentare molto l'uscita almeno di questa legge, preparare il terreno per il ricorso del governo che deve avvenire. Chiaro che c'è una componente politica, anche di giudizio politico, ma dovrebbe essere fatto essenzialmente su aspetti giuridici, ma supportarvi in manifestazioni, in una campagna regionale, anche perché la questione dello spauracchio, diciamo, cinghiali, o del danno da cinghiali, ripeto, anche del danno effettivo, secondo me anche come animalisti ci deve vedere presenti, perché dobbiamo essere i primi a rivendicare il fatto che la convivenza con gli animali selvatici, al di là se importati o meno, autoctoni o meno, come dire, non è semplice, non è facile. Allora, da una parte abbiamo la Toscana, penso alla Maremma poi in particolare, ma diciamo la Toscana, che fa delle anche proprie bellezze naturali, cioè chi è che viene, adesso scusate, utilizzo la Maremma perché conosco forse un po' di più la situazione, l'ho percepita soprattutto quest'estate, ho passato le mie vacanze lì in agosto, parlando con la gente, dicevo, ma uno viene qui perché è bello, è bella la Maremma, bellissimi paesaggi, siete pochissimi, la provincia italiana con la minor densità umana, avete avuto la malaria fino a 120 anni fa, e che quindi purtroppo nella situazione vi ha preservato da, perché siete una provincia percepita come bella, naturale, paesaggistica, o perché fate il pecorino buono o più buono rispetto a un'altra regione. Allora, la risorsa turistica per questa provincia è così importante? Nel momento in cui a livello nazionale doveste diventare un simbolo invece negativo, cioè di dove la natura non viene gestita bene, dove anche il conflitto che c'è con gli animali selvatici non viene gestito, quindi sono d'accordissimo prima con il dottore, cioè perché si pensa di far risolvere la cosa ai cacciatori, per cui lo dico già oggi, provocatoriamente potremmo anche dire sì agli abbattimenti, lo dico provocatoriamente ovviamente dal punto di vista normativo, a patto che non lo facciano i cacciatori, caderebbe subito la proposta di legge, perché nel momento in cui in una legge si fissasse il principio che lo fanno tutti, ovviamente i forestali, la provinciale, non lo fa chi ha una licenza di caccia, compreso il forestale che magari ha la licenza di caccia, così gli togliamo anche questa soddisfazione, secondo me decade molto di questa volontà, di questa voglia di fare questa proposta di legge, anche perché, lo ha spiegato prima bene il dottore, questo peraltro, e molte volte ci troviamo ad attaccare questi casi, cioè non è solo eticamente incompatibile, ma è anche tecnicamente e scientificamente inutile, anzi dannoso, perché se ammesso non concesso del piano di gestione con l'abbattimento non si uccide l'animale giusto, il maschio piuttosto che la femmina, il giovane piuttosto che l'adulto, rischi da un punto di vista, qui bisognerebbe aver letto una pagina di principi dell'ecologia, non essere Barry Commoner o un tecnico faunistico, ricrei le condizioni, anzi ne crei di più. Questo al di là del fatto che, questo è l'altro aspetto che spero che sarà sottolineato sicuramente domani nell'audizione, altro aspetto, perché non vietare, quel tentativo nazionale lo abbiamo scardinato facendo presentare un emendamento da alcune senatrici, anche una toscana, che diceva vietiamo l'allevamento, la riproduzione e l'immissione dei cinghiali, perché fino a che non solo c'è il foraggiamento nelle stagioni cattive eccetera, ma c'è un mondo che vive e anzi lucra al di là degli aspetti etici su questo tipo di attività, è chiaro che si continuerà all'infinito. Chiudo sulla questione della proposta, secondo me più, cioè, bizzarra all'interno della proposta di legge della giunta regionale, cioè quella di perché tra l'altro è scritta con i piedi quell'articolo, cioè la regione pensa a un marchio di DOP, di denominazione d'origine protetta, per la carne di cinghiale così ottenuta. Questo è ovviamente una certificazione del fatto che non si vuole risolvere il problema, perché è chiaro che potrebbe diventare una rarità e quindi assumere, non so, 9 euro al chilo, diceva dottore, nelle feste di paese, magari potrebbe arrivare anche a 90 euro al chilo se fosse una rarità totale, in una diminuzione drastica di questo numero incredibile di cinghiali. Però è chiaro che sulla questione del addirittura certificare con il marchio denominazione origine protetta vuol dire che allora altro che rischio percepito, oltre che altro che questione di danni. Sui numeri, noi a inizio settembre abbiamo attaccato l'assessore Le Maschi molto direttamente, perché nel momento in cui, seppure con tutti i limiti, i danni da fauna selvatica in Toscana, ultimo anno completo, sono diminuiti del 13%, le richieste di risarcimento me lo spiegava prima il dottore, però è chiaro che c'è una questione per la quale è prevista questo sussidio, questo contributo, ma sono calate le domande, non vuol dire che sono calati i danni, però sono calate le domande, vuol dire che un dato rilevato, che è quello delle richieste richieste di danno, è diminuito. Allora dov'è tutto questo problema appunto dei danni da cinghiale? Quindi tutte queste cose messe assieme, il fatto secondo me di far assurgere questa battaglia della Toscana, che è una palestra per una legge, perché se passa la legge toscana, a mio avviso in Parlamento ci riproveranno con molta più facilità, magari dopo il primo anno di applicazione, nella quale magari ci saranno stati grandi risultati ripresi dai media regionali, per cui grande successo della legge, che peraltro è prevista a 3 anni. Anche qui c'è un aspetto importante, io spero che non se ne accorgano e non diteglielo. Parlano di 3 anni senza specificare in alcune parti della legge a partire da quale anno. Quindi sostanzialmente è scritta male, perché quando si scrive una norma, io la leggo tra 3 anni, vale dai 3 anni poi seguenti. Quindi spero che questi limiti di aver scritto la legge si capisce anche frettolosamente. Spero che non siano stati nemmeno tutti d'accordo all'interno degli assessorati competenti. Ci sono gli aspetti sanitari riguardo al consumo delle carni. La Commissione Sanità del Consiglio regionale al momento sembrerebbe non essere stata investita del parere su questo aspetto, che non è secondario, dato che addirittura prevede l'assessore Maschi, che è all'agricoltura, non alla sanità, il marchio DOP. Queste carni dovrebbero entrare in commercio con un minimo di controlli, almeno tanto quelli che formalmente dovrebbero essere fatti sugli altri tipi di carne. Quindi questa battaglia qui, a mio avviso anche a livello nazionale, deve diventare una battaglia simbolo. E chiudo sull'aspetto della presenza della contrarietà alla caccia e delle uccisioni degli animali anche nelle campagne. Dobbiamo prendere atto in questo che noi scontiamo un fatto, questo anche rispetto al danno percepito, e cioè che la sensibilità, cioè sappiamo che si sta estendendo, le persone, è molto urbana e noi viviamo nelle città, la stragrande maggioranza di noi vive nelle città, nelle grandi città, nei grandi centri urbani e pochissimi nelle campagne. Il presidio del territorio, che è un'autocritica, una presa d'atto, spero anche un incentivo così, anche come dire, tattico. Nel momento in cui ci fossero tante aziende vegane, anche con animali salvati diciamo dalla produzione zootecnica, a presidiare il territorio, probabilmente in termini di prevenzione, in termini di interessi morali, di interessi pratici, di interessi presenti sul territorio, noi sconteremmo meno, cioè questo gap animalista di città, cacciatore di campagna, che se sappiamo che non è solo così, e mi scuso se qualcuno lo prende come un aspetto tranchant, però lo scontiamo, perché poi sono più lenti, noi possiamo farci sentire di più proprio perché siamo nelle città e loro sono più lenti perché virgolette governano le campagne, ma il territorio, sul territorio ci sono loro. E quindi questo fa aumentare, pensate solo la potenza che hanno le associazioni agricole tradizionali rispetto agli interessi agricoli e zootecnici tradizionali, in termini anche di supporto a questa campagna in riferimento ai danni. Quindi dobbiamo diciamo dissaldare il fronte agricoltore e cacciatore, che in alcuni casi è la stessa persona e si sovrappone anche come interessi personali o di categoria, perché a mio avviso questo in un ambito come dire più in là e con dei tempi più lunghi deve farci riflettere, perché qualche problemino in meno probabilmente lo avremmo se fossimo più presenti nelle campagne, con tutte le difficoltà che sappiamo che è già difficile farlo nelle città, ecco, essere animalista in città, ma in campagna è più difficile.
Grazie Gianluca, ci hai